non ne possiamo più delle divise blu del calcio moderno e della pay TV, dei soliti sporchi interessi dei potenti che stanno rovinando la nostra domenica. Domenica, 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 domenica. Solo soldi e fumo nell'era del consumo, tutto piatto è uguale nell'era del virtuale, tutti come robot nei centri commerciali, alieni senza sogni né ideali. Domenica, 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 domenica. Giorno del sole e della vittoria, giorno di festa dei ludi della gloria, giorno qualunque per voi empi senza identità, odio il lunedì e amo la domenica.
Ciao a tutti e ben ritrovati anche questa domenica pomeriggio su Radio Bandiera Nera per la terza puntata della rubrica che parla dello sport per antonomasia, il calcio. Noi siamo sempre Luca e Alex da Trieste.
Ciao a tutti.
E nella puntata di oggi vi porteremo in giro per l'Europa ad analizzare quella che è la storia e l'origine dei derby più caldi del continente. Nella prima parte della puntata resteremo dove ci eravamo lasciati a fine della puntata scorsa, ovvero nella penisola balcanica e in particolare sempre a Belgrado, capitale della Serbia, dove si disputa uno dei derby più accesi del continente. E stiamo parlando del derby tra Stella Rossa e Partizan. Anche qui un derby che affonda le sue radici in un contesto sia storico che sociale, che affronteremo e analizzeremo appunto insieme ad Alex. Quindi inizio lasciando la parola a lui. Prego Alex.
Allora, ciao a tutti. Come ha detto Luca, parleremo adesso del derby tra Partizan e Stella Rossa, il cosiddetto derby eterno, che vede di fronte le due squadre più importanti della Serbia, nonché le due squadre di Belgrado. Questa rivalità ovviamente è molto sentita, ma non solo per il fatto che queste due grandi squadre condividono la stessa città, ma ci sono anche dei motivi politici o anche motivi che vanno al di fuori della politica del calcio, ma si mischiano con la malavita. L'unica cosa che hanno in comune queste due tifoserie è l'odio per i croati, il resto è tutt'altra storia. Perché la Stella Rossa rappresenta, diciamo, il nazionalismo, l'amore del popolo, e invece il Partizan è, come dire, la squadra dell'esercito che ha saputo, diciamo, difendere i confini dall'invasione nazista. Le due tifoserie, allora, sono i grobari, che significa i becchini, che sarebbero quelli del Partizan, che hanno questo nome per via del loro abbigliamento, che è completamente nero e quindi ricorda quello dei becchini. E in più perché si dice che i grobari ti tirano fuori dalla tomba e ti menano ancora. Invece dall'altra parte ci sono le delie, che sarebbero gli eroi, uomini coraggiosi, che però vengono chiamati anche zigani, ovvero zingari, perché hanno numerosi tifosi di etnia Rom. Questa rivalità comunque non si limita ovviamente solo al calcio, ma anche nel basket e nella pallanuoto, che sono due sport insomma molto popolari in Serbia. Mentre nel calcio la Stella Rossa più o meno domina i campionati già da anni, nel basket la storia è completamente diversa, perché il Partizan ne fa da padrone. Infatti ci fu un fatto molto interessante, che quando il Partizan vinse il campionato, dei tifosi della Stella Rossa entrarono durante la premiazione e rubarono il trofeo, che fu poi ritrovato completamente distrutto. E comunque bisogna sapere che una partita di basket in Serbia o nei Balcani in generale non è come in Italia. Il tifo è molto caotico e ci sono veramente molti decibel e decibel di rumore.
E questa stessa atmosfera a livello cestistico la ritroviamo come nel mondo del calcio? Uguale, più amplificata?
Beh, sicuramente nel mondo del calcio è molto più amplificato, perché lo stadio, il Maracana di Belgrado, è uno stadio comunque molto grande e si crea sempre un clima infernale tra fumogeni, tamburi, scontri, insomma un inferno.
E proprio a questo riguardo vi facciamo sentire degli estratti di cori di entrambe le tifoserie, proprio per rendere l'idea e immergersi in quello che vuol dire il derby di Belgrado. Quindi questo è un tipico coro del Partizan. Mentre questo è quello dei rivali della Stella Rossa. Quello che invece vi faremo sentire adesso è invece l'atmosfera tipica dopo qualsiasi gol in un derby del genere.
Sì, insomma, da come avete sentito, penso che l'atmosfera sia piuttosto chiara. Ovviamente, come ogni derby che si rispetti, ci sono sempre numerosi incidenti, ma diciamo uno dei casi più particolari fu il 31 ottobre del 1999 allo stadio Partizan, in cui un bengala lanciato dai grobari colpì e uccise un tifoso 17enne della Stella Rossa. E in quell'occasione la partita non fu nemmeno sospesa, infatti continuarono a giocare e ci furono numerose polemiche al termine della partita.
Ma in questo evento durante la partita era noto?
Pare di sì che fosse noto, perché il ragazzo, nonostante comunque fosse praticamente morto sul colpo, fu comunque trasportato verso l'ambulanza che si trova a bordo campo della pista.
Ho capito, e c'è sicuramente da dire e sottolineare che quegli anni lì, abbiamo detto che siamo nel 1999, sono ancora dei periodi di forte tensione nella penisola balcanica. Infatti la stessa Serbia non esisteva ancora di fatto, ma era ancora sotto il nome di Repubblica Federale di Jugoslavia, che vedeva ancora Serbia e Montenegro unite.
Sì, sicuramente quello può essere uno dei motivi. Comunque sì, il derby di Belgrado rimane uno dei derby più pericolosi al mondo e soprattutto più sentiti.
Diciamo anche che questo derby è così caldo e infuocato proprio nel vero senso della parola, tanto che nel 2013 in una partita che si giocava nel Maracana, che è lo stadio della Stella Rossa, i tifosi del Partizan hanno pensato bene di, in pratica, dar fuoco allo stadio. Hanno fatto e dato vita a un vero e proprio falò nel settore ospiti, in cui lanciavano dentro di tutto per alimentare le fiamme. E questo episodio ha visto intervenire i pompieri, i vigili del fuoco per spegnere l'incendio prima che la situazione potesse degenerare.
Sì, sicuramente questo è uno dei tanti episodi che ci sono stati durante il derby di Belgrado e prendo la palla al balzo per dire che comunque non è che ci sono rivalità solo tra le due tifoserie, ovvero Stella Rossa e Partisan, ma anche ci sono delle divisioni interne, perché il Partisan si divide in due tifoserie, i Grobari e il gruppo Alcatraz, che inizialmente era un gruppo minore, invece adesso è un gruppo, diciamo, alla pari dei Grobari, e infatti in curva un gruppo si posiziona a destra e a sinistra, e in mezzo c'è un cordone di polizia a dividerli. Ovviamente i motivi della divisione sono motivi di malavita, diciamo, gestione di armi e droga, che spesso hanno portato anche a situazioni surreali, come mi pare 2 anni fa, durante una partita del Partizan. Da parte dei Grobari erano stati assoldati dei cosiddetti mercenari. Per esempio, c'erano due atleti di kickboxing croati, dei bulgari, dei montenegrini, che avevano il compito, diciamo, di creare disordine all'interno della curva, nella parte degli Alcatraz, e creare una specie di guerriglia, una specie di colpo di stato in curva. Ma la cosa non finì bene per i cosiddetti mercenari, perché furono riconosciuti come non serbi e furono spogliati, addirittura riportarono diverse ustioni e furono lanciati in campo in mutande, proprio nel vero senso della parola, lanciati in campo.
Beh, sicuramente anche questo è un episodio significativo e colgo l'occasione per sottolineare ed evidenziare una cosa che non avevamo fatto prima, ovvero che questi derby si intersecano molto spesso non solo a livello di stadio e di tifo, ma anche nella vita quotidiana e sociale di tutti i giorni, proprio perché si sta parlando di due squadre concittadine contrapposte, quindi sicuramente gli stessi tifosi, devono coesistere e convivere all'interno della stessa città. E vedremo come, oltre agli episodi dei Balcani, che come abbiamo già visto sono molto turbolenti proprio per la loro storia, in altre parti, in altre zone europee, alcune di queste convivenze sono pacifiche fino al giorno del derby, mentre in altre proprio i cittadini e le tifoserie non si possono vedere, incontrare e vivono proprio in due zone separate dalla città.
Sì, e questa rivalità comunque tra Stella Rossa e Partizan coinvolge anche altre tifoserie, perché ovviamente, ad esempio, la Stella Rossa è gemellata con lo Spartak Mosca, di conseguenza la rivale del Spartak Mosca, che è il CSKA Mosca, è gemellato col Partizan, e tutto questo crea una serie di meccanismi. Questo vale anche per il fatto che la Stella Rossa è gemellata con l'Olympiakos e il Partizan è gemellato col PAOK, e di conseguenza, ad esempio, il Dinamo Zagreb è gemellato col Panathinaikos, e tutto questo crea un circolo vizioso. In particolare è successo che durante la partita di Champions League tra Stella Rossa e CSKA Mosca, perché i tifosi del Partizan decisero di bucare più di 100 gomme alle svariate macchine parcheggiate attorno al Maracanà, per il semplice fatto che non erano targate Belgrado e quindi venivano da fuori.
E quindi appunto venendo da fuori sicuramente erano supporter della Stella Rossa e non del CSKA Mosca.
Esatto. E diciamo che a Belgrado non si scherza in queste situazioni. Adesso ci lasciamo con uno stacco musicale e riprendiamo dopo con un'altra rivalità molto importante. Cause we got nothing to do, lost our skin and screws, cast our roots, from we come full of trouble. We grew up on the dead streets, like a thief full of dreams, drinking beer and forever blowing bubbles. Cause
Eccoci tornati insieme. Per questa seconda parte della puntata ci spostiamo dalla Serbia, ma rimaniamo sempre nei Balcani. Andiamo infatti in Bosnia Erzegovina, più precisamente nella cittadina di Mostar, una cittadina che conta circa 100.000 abitanti, 110.000 abitanti, dove la rivalità calcistica tra le due squadre cittadine sicuramente è una cosa che non ha eguali al mondo, e infatti viene molto spesso definito come il derby più pericoloso al mondo. Per maggiori dettagli lascio raccontare tutte le vicende che riguardano questa partita ad Alex.
Rieccoci qui dopo lo stacco musicale e, come avevo detto, affrontiamo questa partita, questo derby che è considerato sì uno dei più pericolosi al mondo. Questo derby vede opposte lo Zrinjski Mostar e il Velež Mostar. Innanzitutto bisogna ricordare dove siamo, a Mostar, che è la capitale non riconosciuta dell'Erzegovina. L'Erzegovina è la parte della Bosnia in cui c'è la maggioranza di popolazione croata e quindi di religione cattolica. Infatti le due squadre sono divise appunto dal motivo religioso, perché lo Zrinjski è la squadra della destra croata e quindi cattolica, mentre il Velež è la squadra diciamo musulmana che vede le sue radici nella sinistra. Lo Zrinjski è stato fondato nel 1905 da una delle famiglie nobili croate e sotto il regime jugoslavo venne messa al bando, mentre il Velež, che è stato fondato nel 1992, prende il suo nome dalla montagna che sorge alle spalle di Mostar. Quindi quando lo Zrinjski è stato sciolto, il derby ovviamente non si è giocato, ma dal 1992 lo Zrinjski è risorto dalle sue ceneri e le cose sono tornate a farsi molto serie. Perché prima di tutto il Velež è stato mandato via dallo stadio che usava in precedenza, che era il Bjelibreg, che ospitava circa 14.000 posti, perché si trovava nella parte croata di Mostar. Perché bisogna sapere che la città è divisa in due dal fiume Neretva e appunto c'è anche il famoso ponte di Mostar, noto anche per i tuffi, diciamo, professionistici della Red Bull. E questo ponte anche è noto per essere stato buttato giù dai croati durante la guerra di dipendenza. Appunto, come dicevo, quindi la città è divisa in due, croati e musulmani. E io ho la fortuna di esserci stato a Mostar, soprattutto ci sono stato nei giorni precedenti al derby. Per mia sfortuna sono dovuto ripartire proprio il giorno della partita e proprio quando iniziava la partita. Mi ricordo benissimo che mentre ero in auto con i miei genitori siamo passati sopra lo stadio e ho visto, diciamo, il tifo e, diciamo, il calcio d'inizio. Infatti ho un po' di rammarico per non esserci andato.
Anche perché una caratteristica di tutti i derby è sicuramente la tensione e la carica sia emotiva che agonistica che si viene a creare in tutta la città, non solo il giorno della partita, ma ben prima, anche addirittura una settimana prima.
Sì, sì, infatti mentre ero lì c'era un'atmosfera surreale. Infatti, diciamo, quelli della parte croata evitavano di andare dall'altra parte del ponte perché sennò si sarebbero creati comunque degli scontri. Che tra l'altro, mentre ero lì, c'è un altro aneddoto interessante: si stava giocando Wimbledon e c'era la semifinale con il tennista croato Cilic, che però è nato appunto in Erzegovina a Međugorje, cioè vicino a Međugorje, e l'altra semifinale invece vedeva Djokovic contro Nishikori, e io ero in sto bar a vedere il match di Djokovic. Cilic aveva già vinto ed era in finale. E appunto Djokovic perse contro Nishikori e nella parte dove mi trovavo io, che era la parte croata, ci fu una grande festa, diciamo, ma anche nell'altra parte musulmana festeggiavano. Quindi forse entrambe le parti sono unite, diciamo, verso un nemico comune.
Che in questo caso è la Serbia, perché appunto Djokovic, ricordiamo, essere di origine serba.
Appunto, sì, perché è serbo e quindi, diciamo, erano contenti tutti. E comunque, come dicevo prima, il Velež è stato mandato via dal proprio stadio e si è trasferito in uno stadio più piccolo di 7.000 posti a sedere. Come abbiamo detto finora di tutte le tifoserie che abbiamo trattato, ovviamente queste due squadre hanno dei gruppi organizzati. Il Velež ha la tifoseria che si chiama Red Army, appunto un richiamo alla sinistra, mentre quelli dello Zrinjski, che sono gemellati con la torcida dell'Hajduk che abbiamo trattato nella precedente puntata, insomma, quindi un'amicizia non semplice, non tranquilla, si chiamano Ultras, semplicemente Ultras, i tifosi dell'Osirinski.
Ok, e dopo aver analizzato la storia che caratterizza questo derby, perché, come abbiamo detto all'inizio, è definito uno dei derby più pericolosi al mondo, se non il derby più pericoloso al mondo?
Allora, questo derby è uno dei più pericolosi al mondo perché, come abbiamo trattato già nelle precedenti puntate, qua non c'è solo il motivo calcistico, vengono fuori i motivi politici, storici, quindi di religione anche. E infatti, ad esempio, nel 2011, dopo un gol del Velež, i tifosi del Zrinjski invasero il campo con l'intento di catturare il calciatore colpevole di aver segnato. Quindi, perché per loro era il musulmano nemico che ha segnato. Quindi si fa di tutto, insomma, per imporsi su una delle due fazioni. Ovviamente, non so se qualcuno di voi è mai stato a Mostar, ma la città comunque è un mix di grandi palazzi nuovi appena costruiti, ma al suo fianco ci sono ancora i segni della guerra, ci sono numerosi edifici, cioè con ancora segni di proiettile o di mortaio. Quindi ovviamente è uno dei derby più pericolosi perché c'è ancora la ferita della guerra che è ancora molto aperta.
No, certo, io quando ho letto questo aneddoto qua dell'invasione del campo, cioè mi è venuto naturalmente da ridere, poi però se effettivamente avessero preso il calciatore, mi sa che per lui non sarebbe finita di sicuro in risate.
No, per niente, ma poi io tipo il giorno prima del derby ero andato a farmi un giro dello stadio perché si poteva entrare tranquillamente, perché ero curioso di vedere un po' sto stadio, perché è particolare perché non ha le curve questo stadio, ha solo le tribune. E sono andato a vedere un po' la curva dello Zrinjski, è anche interessante perché non ci sono posti a sedere ed è pieno tipo di pali, cose di metallo stranissime che in qualsiasi stadio in Italia diciamo non sarebbero a norma.
E beh, interessante anche capire il livello di sicurezza.
Infatti, quindi insomma la città è divisa da un fiume, da un ponte e da due squadre di calcio.
Perfetto, grazie Alex per questa analisi. E prima di trattare del terzo e ultimo derby di questa puntata, ci lasciamo in compagnia di un po' di musica.
E lo sai che era buono il caffè. Non volevo certo stare qui a parlare di te. Ora è tardi e sono stanco, non penso neanche di uscire il weekend. Ma no, non è niente, due linee di febbre. Lo so, non gira bene, però non dipende da me. Mi chiami occupato, ti chiamo occupato. La frase sbagliata, al momento sbagliato. Poi t'ho abbracciato come a fine partita ed ho asciugato le lacrime indifferite. Io ancora faccio slalom tra i miei guai e qualcosa si è guastato tra di noi. Io t'ho detto vai, tu mi hai detto rimani e ho tirato quel pallone in mezzo ai rami. Non lo sai che non sopporto il ginseng. Non volevo certo stare qui tra i forse perché ci ho pensato così tanto che al momento sto alla mazza caffè. Non so che ti prende, lo sguardo un po' assente. Sembra che tu non voglia proprio più saperne di me. Lo so ci hai provato, lo sai ci ho provato, ma è acqua passata, mi parli al passato. Poi ho esultato come a fine partita, ho sentito il vento passare tra le mie dita. Io ancora faccio slalom tra i miei guai e qualcosa si è guastato tra di noi. Io ti ho detto vai, tu mi hai detto rimani e ho tirato quel pallone in mezzo ai rami. Voglio solo respirare un altro po' del tuo fumo passivo e non tornare a casa.
facciamo tutto all'ultimo minuto, rompiamo con le dita gli anelli di fumo. E scusami se non mi metto mai a nudo, se lo facessi mi sentirei messo al muro. Io che sono sempre il solito sprovveduto, perdo le staffe quando dovrei stare muto. E ritrovarmi in una scena che mi sembra già di aver vissuto, come in fondo l'avessi sempre saputo. E io ancora faccio slalom tra i miei guai, e qualcosa si è guastato tra di noi. Io ti ho detto vai, tu mi hai detto rimani, e ho tirato quel pallone in mezzo ai rami. Voglio solo respirare un altro po' del tuo fumo passivo e non tornare a casa, sbagliarmi apposta al bio, incastrarti tra i capelli a chi ti pino, e svegliarsi in mezzo al prato di San Siro.
Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now you should have somehow realized what you gotta do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Backbeat, the word is on the street that the fire in your heart is out. I'm sure you've heard it all before, but you never really had a doubt. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads we have to walk are winding, and all the lights that lead us there are blind. Not to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. And all the roads that lead you there were winding, and all the lights that light the way are blinding. There are many things that I would like to say to you, but I don't know how. I said maybe
Ben ritrovati dopo questo stacco musicale. Per il terzo derby dobbiamo spostarci nel Regno Unito e più precisamente in Scozia, nella sua capitale, Glasgow. Non dobbiamo solo fare un salto geografico, ma anche un salto indietro nel tempo. Era infatti l'anno 1532, quando il calcio, così come lo concepiamo oggi, sicuramente era ancora ben lontano dall'essere concepito e inventato. Quando invece abbiamo lo scisma delle due chiese, protestante e cattolica. È proprio da questa profonda distinzione che trae le sue origini il derby di Glasgow. Ma come sempre, per maggiori dettagli, lascio la parola ad Alex.
Sì, il derby di Glasgow è sicuramente un altro derby carico di emozioni. Infatti, anche questo derby ha legami con questioni politiche, sociali, culturali e soprattutto religiose. Infatti, questo derby affonda le sue radici già dallo scisma di Enrico VIII con la Chiesa romana, che diede origine, infatti, alla Chiesa protestante anglosassone. Era l'anno 1532, quando ancora il calcio non esisteva, ma tutto nasce proprio da qui, perché successivamente, dalla matrice protestante, nel 1872 nacque la squadra Rangers, i Glasgow Rangers, mentre invece i Celtic nascono dalla comunità di irlandesi, dunque cattolici, trasferitosi in Scozia. La squadra del Celtic nasce nel 1888 per mano di un frate che, con i colori sociali bianco-verdi e il quadrifoglio, dà un chiaro richiamo all'Irlanda. Quindi, se tu sei un tifoso del Celtic, per forza supporti l'indipendenza della Scozia, mentre se sei supporters dei Rangers, ovviamente sei più legato alla corona, al Regno Unito e sei di religione. Esatto, ovviamente.
Giusto per contestualizzare bene l'anno in cui sono nati questi due club e la storia che li accompagna fino al giorno d'oggi, ripetiamo, siamo nel 1872 per i Rangers e nell'88 per il Glasgow, cioè siamo dai 10 ai 20 anni dopo che l'Italia si è unificata. Noi unificavamo l'Italia e in questa città nascevano già i primi club professionisti.
Sì, veramente è assurdo proprio. Quindi, come si dice, là il calcio non è una questione su cui scherzare. E ovviamente, se si nasce a Glasgow, la domanda è semplice: stai con noi o stai con loro? Perché, diciamo, se vieni dai ceti umili, ovviamente sei un tifoso del Celtic, mentre se sei, diciamo, un borghese, un nobile, ti farai ovviamente per i Rangers.
Quindi, dopo tutta questa premessa per comprendere la storia e il contesto che ruota attorno a questa partita, quali sono stati i fatti più rilevanti che hanno visto come protagonista le due squadre e in particolar modo le due tifoserie?
Anche qui in questo derby ci sono stati vari incidenti, scontri. Questo derby prende il nome di Oldfirm, che sarebbe vecchio affare, perché si intende che il titolo di Scozia fosse un affare solo tra Celtic e Rangers. Infatti, solo l'Aberdeen nella stagione 84-85 riuscì a interrompere questo dominio delle due squadre. E tra l'altro, l'allenatore dell'Aberdeen quell'anno fu un certo Sir Alex Ferguson, quindi non una persona a caso.
E tra l'altro un personaggio famosissimo per la sua lunga carriera come allenatore del Manchester United, anche lui con origini scozzesi, originario di Glasgow, e colpisce come sia nato da padre protestante e madre cattolica, quindi una fusione tra questi due
Una
mondi che abbiamo elencato prima.
fusione tra Celtic e Rangers. Infatti, allenava l'Aberdeen. Comunque, sì, come stavamo dicendo prima, dei relativi scontri, si registrano già degli incidenti durante il 1933. Infatti ci furono 42.000 spettatori al Celtic Park che diedero vita a scontri all'esterno dello stadio che crearono anche numerosi incidenti anche in città. E, comunque ci furono anche dei morti in questi scontri, quindi diciamo che la situazione non è mai stata tanto tranquilla a Glasgow. Ma negli ultimi anni ovviamente non si sono registrati morti o cose simili. La questione è sempre molto accesa per il fatto che i tifosi del Celtic vanno spesso oltre le righe con richiami all'indipendenza della Scozia o addirittura dei cori inneggianti all'ira, e questo ovviamente provoca le ire dei tifosi dei Rangers, che ricordano le vicende di pedofilia della Chiesa Cattolica o altre cose, oppure le questioni dell'Irlanda del Nord, che quindi non sono parole proprio al miele.
E proprio in riferimento alle due tifoserie, quelle che abbiamo incontrato fino adesso erano caratterizzate da un loro nome. Quelle delle due squadre di Glasgow, come si chiamano?
Allora, diciamo che il gruppo principale della tifoseria del Celtic sono le Green Brigade, quindi le Brigate Verdi, che comunque i Celtic ha dei tifosi in tutto il mondo, anche ovviamente in Nord America, perché ci sono queste grandi comunità di irlandesi tipo a Boston, e quindi il Celtic trova dei sostenitori un po' ovunque, perché ci sono anche dei fan club in Italia, insomma racchiude tanti appassionati irlandesi, diciamo, il Celtic. I Rangers invece prendono il nome di Billy Boyce, e per chi avesse visto Peaky Blinders li conosce bene. Infatti ogni volta viene cantata una canzone popolare proprio dei Billy Boys, che è una canzone molto anticattolica e anti-irlandese. E in più i tifosi del Celtic vengono soprannominati Nazi Blu per via del colore della maglia, oppure Gers, che sarebbe il diminutivo di Rangers, e invece dai tifosi del Celtic vengono chiamati Unni.
Benissimo, e direi di andare a vedere quelli che sono stati gli aneddoti più rilevanti di questo derby.
Sì, allora, una cosa molto interessante di questo derby è il fatto che solo 4 giocatori abbiano militato per entrambe le squadre. E un episodio su tutti fu l'attaccante Mo Johnson, che si trasferì ai Rangers avendo trascorso prima 2 stagioni in Francia al Nantes, ma aveva anche già giocato con i Celtic, e quindi diventò il primo calciatore ex Celtics e anche cattolico a vestire la maglia dei Rangers di Glasgow. Diciamo che all'epoca non andò tutto liscio e che forse una guerra civile era quasi plausibile, però diciamo che non si riscontrarono grandi danni. Però ci sono anche dei calciatori italiani che hanno militato per i Rangers e che erano cattolici. Lorenzo Amoruso e il più noto Rino Gattuso.
Tra l'altro Rino Gattuso, che con il suo temperamento ben si sposava in questo campione, sia nel campionato scozzese che proprio in un clima di questo derby.
Sì, infatti in squadra con Gattuso militava un certo Gazza Gascoigne, che proprio recentemente è stato di nuovo noto a fatti di cronaca, perché avrebbe violato il lockdown per andare in un pub che serviva birra nonostante ci fosse il lockdown, e Gazza non poteva ovviamente farsi scappare questa occasione.
Beh, direi che è sicuramente un personaggio interessante che avremmo modo di approfondire anche nelle puntate successive, sicuramente.
Sì, un altro fatto comunque che aveva raccontato anni fa Gattuso era che Gascoigne gli avesse cagato nei calzettoni.
Beh, direi un classico benvenuto nello stile del personaggio. Ma tornando a noi, appunto, stavamo parlando di quei calciatori che hanno vestito entrambe le casacche, che sono stati, abbiamo detto, solo 4. Ma sicuramente la caratteristica comune di tutti e 4 è che non c'è mai stato un passaggio diretto tra le due. forse anche quello ha attenuato un po' gli animi e gli scontri.
Sì, comunque là non è come qua in Italia, ad esempio, ci sono giocatori che sono passati tranquillamente da Milan-Inter, come da Inter-Milan, come vedi Pirlo, Seedorf e altri calciatori. Lì proprio un passaggio diretto non c'è mai stato. Un altro fatto interessante è stato nel 2006, quando il portiere Artur Boruk, che è un portiere polacco che militava nel Celtic, baciò il palo e si fece il segno della croce sotto la curva dei tifosi del Rangers, che non presero la cosa in maniera molto sportiva. E per far iniziare la gara di nuovo, prima bisognava mettere in sicurezza Boruk, perché la sua vita era tremendamente a rischio quel giorno.
Sì, diciamo che magari un giocatore ha l'opportunità di approdare in quel campionato e sono quasi clausole da far mettere a contratto, quelle di non fare una cosa piuttosto che un'altra per evitare questi eventi, perché probabilmente un giocatore, se non è appunto consapevole di queste cose, non rischia grosso, ecco.
Sì, infatti mi viene anche in mente un episodio di cui abbiamo trattato prima, tra Stella Rossa e Partizan, che c'era un portiere del Partizan che passò la Stella Rossa e mise nel suo contratto che non poteva giocare contro il Partizan perché aveva troppo paura per la sua vita.
Esatto, diciamo che se in Italia non si esulta contro la propria ex squadra, se si segna, in questi derby qua proprio non si gioca, perché altro che qualche fischio rischi.
Sì, ovviamente questo derby ha registrato anche delle tensioni in campo. Ad esempio, di recente c'è stato il pugno di Ryan Kent al famosissimo capitano dei Celtic Brown, ma anche altre piccole schermaglie in campo che rendono sempre molto vivo questo derby, che purtroppo dal 2012 a, mi pare, il 2016 mancò questo derby, perché i Rangers fallì e dovette ricominciare dalla quarta serie, ma che nonostante tutto, anche nelle serie minori c'erano almeno sempre circa 50.000 persone allo stadio.
Quindi un supporto sicuramente non da poco anche in serie minori che non fosse quella principale, proprio a testimoniare l'attaccamento, la passione, la fede calcistica e non che i tifosi hanno per questa squadra.
Sì, sicuramente, secondo me il derby tra Celtic e Rangers è una cosa da vedere almeno una volta nella vita.
Bene, allora con questo derby concludiamo questa puntata. E come sempre rinnoviamo l'appuntamento a settimana prossima, dove andremo ad analizzare altri derby, oltre che nel nostro continente, anche al di fuori.
Come ha detto Luca, sì, nella prossima puntata affronteremo altri derby anche di altri continenti, ad esempio il derby di Teheran. E niente, vi rinnovo l'appuntamento per la prossima domenica, e adesso ci lasciamo con la canzone dei Billy Boys, appunto.